Bene, allora iniziamo questo ultimo nostro incontro di restituzione e di condivisione di quello che abbiamo vissuto. E possiamo partire dalle vostre domande in diretta e poi piano piano Padre Angelo integra con le domande di i bigliettini che abbiamo ricevuto numerosi in questi giorni. Chiederei per favore di parlare al microfono, quindi alzate la manina, qualcuno ve la porta, perché stiamo registrando e se no non si sentono le domande.
Quello che mi hanno suscitato le tue introduzioni sono state tante domande, più di altri che abbiamo fatto. La prima domanda che ti faccio è, anche se poi ieri nella sua introduzione hai un po' spiegato, hai detto vedremo, vedete, nella Bibbia si vede come essere figli di Dio comporti l'essere provati.
Per iniziare in maniera leggera. Sì, questa è la domanda che almeno ritorna sul discorso della figliolanza, è un tema che ritorna. Citerei, così a memoria, prima di tutto, le mie risposte sono sempre molto parziali, non sono un teologo, quindi assolutamente non pretendo di essere esaustivo e non lo sono sicuramente. Però citerei in questo caso Genesi 22, il sacrificio di Isacco. Perché il testo, così citando in nuova memoria, dice chiaramente, inizia, Dio mise alla prova Abramo. E il verbo è lo stesso che viene usato per Gesù nel deserto, cioè lo stesso verbo per Razzo, quello che abbiamo detto. Quindi nella scrittura Dio mette alla prova l'uomo. Tanto che appunto nei vostri biglietti c'è proprio scritto nel Padre Nostro, no? La forma del Padre Nostro è stata cambiata proprio pochi anni fa, no? Non ci indurre in tentazione, tutti noi abbiamo imparato questo da bambini, per anni abbiamo pregato così il Padre Nostro, no? Che questo è veramente il mio piccolo parere, quindi che conta veramente nulla, e dal punto di vista biblico non è assurdo, perché nella Bibbia il Signore mette la tentazione all'uomo, mette la prova, diciamo meglio, l'uomo. Ci può piacere o non piacere, ma questo dice la scrittura, no? Un altro grandissimo esempio è il libro di Giobbe. Lì è mediato, perché appunto, se vi ricordate l'introduzione di questo bellissimo libro, c'è questa introduzione in cui c'è questa corte celeste, in cui è presente anche quello che viene chiamato, adesso non ricordo più il nome esatto, se lo chiamano Satana o Diavolo, e in quel caso Satana è uno di quelli che fa parte della corte celeste, non è, poi nel tempo ha acquisito un'altra chiaramente connotazione. E Satana dice, proprio parlando con Dio, Giobbe è un uomo giusto, ti venera e fa tutto quello che deve fare perché tutto gli va bene, ma lasciami fare, promettiamolo alla tentazione, mettiamolo a prova, vediamo come Giobbe reagisce. E lì inizia proprio poi tutta la storia di Giobbe, che Giobbe appunto perde tutto dal punto di vista economico ma anche familiare. Chiaramente questa è una storia, sappiamo che Giobbe non è una realtà, però è per far passare questo messaggio, cioè un Dio che mette alla prova l'uomo e lo testa, perché la prova, la tentazione diventa il luogo dove l'uomo capisce, comprende chi è, cresce, matura nella propria relazione con Dio. Poi quello che succede anche a Giobbe, il libro di Giobbe parla di questo, ma lo stesso racconto misterioso di Abramo, del sacrificio di Isacco, il cosiddetto sacrificio di Isacco, è un racconto che però rimane misterioso. Si può leggere in tanti modi, ma rimane il mistero di un Dio che chiede, perché chiede la vita di Isacco. E ci troviamo di fronte al mistero di Dio, al mistero di quello che è dato ad Abramo, no? E ricordiamoci chi è Isacco per Abramo, questo è fondamentale. Isacco è tutto, ma è tutto soprattutto nella sua relazione con Dio, perché Abramo ha lasciato la terra, ha lasciato il luogo dove era, è diventato pellegrino, ramingo, Ricordi chi era tuo padre, la ramo errante, quello che abbiamo detto oggi a Messa, no? Abramo lascia tutto sulla promessa che avrà una grande discendenza numerosa come le stelle del cielo. E quella discendenza che cos'è per lui? Semplicemente Isacco. E quindi la richiesta di Isacco da parte di Dio è la ricerca, e la richiesta di quella stessa promessa che è stata fatta. Allora questo ci ricorda la scrittura. Non è la nostra cultura, non è la nostra tradizione, la nostra mentalità, ma è così, quello dice la scrittura, ripeto, ci piace o non ci piace. E Gesù passa attraverso la prova e la tentazione. E in quella prova e la tentazione mi ha messo alla prova proprio il suo essere figlio, quello che ricordava Siracide: figlio, se vuoi servire il Signore, preparati alla prova. Questo, ripeto, può essere qualcosa che per noi è difficile, perché è difficile, che però appunto diciamo ogni volta nel Padre Nostro, che abbiamo cambiato la formula per renderla un po' più digeribile per noi, ma rimane. È sempre lo stesso verbo, è sempre lo stesso verbo di Peraza, no? Non abbandonarci nella prova, non abbandonarci nella tentazione. Prima diciamo proprio non ci indurre alla tentazione, cioè non ci mettere alla tentazione. Perché? Perché siamo deboli, siamo fragili. Questa è la richiesta che facevamo nel Padre Nostro. Allora, questo volevo dire, il discorso della figliolanza, no? C'è una bellissima, comunque, una richiesta, una domanda, diciamo così, cosa vuol dire vivere da figli e non da servi? Questo è, direi che da un certo punto di vista è molto semplice, dovete pensare voi come trattate i vostri figli, li trattate come servi, li trattate come dipendenti o li trattate come figli? Cioè c'è una differenza chiaramente fondamentale, no? La nostra relazione di Dio, con Dio, come ci sentiamo? Ci sentiamo servi? Dio è un padrone da tenere buono, appunto, che dobbiamo soddisfare, di cui però in fondo non ci fidiamo, oppure stiamo crescendo, cresciamo sempre di più nella porta di figliolanza, vedere Dio come un padre, come una madre, per usare l'espressione che preferisce, che si prende cura di noi, a cui affidarci, a cui dare la nostra vita, e contare su di lui anche quando le situazioni sembrano senza speranza, senza possibilità di uscita. E qui è, questa è, direi, il tema, la spiritualità di essere cristiani, di essere battezzati, no? Vivere da figli, poter direttamente pregare Dio come padre, che poi è quello che ha vissuto Gesù. Gesù fino in fondo, nel momento più drammatico della sua vita, la croce, ha vissuto da figlio. Nel Getsemani abbiamo questo grande squarcio nella preghiera di Gesù, padre, Abba, proprio in Marco, se non sbaglio, cita proprio il termine aramaico, Marco, termine che poi verrà ripreso da Paolo, e Abba sappiamo che su quello discutono gli studiosi, era il termine che il figlio usava nei confronti del padre, cioè come dire papà. Allora Gesù vive così anche quando ha di fronte la prova della croce, ecco che lì dice: togli da me questa prova, togli da me questo calice. Gesù lì appunto è tentato, ma si è fatta la tua, non la mia volontà, no? E sulla croce, da una parte, anche qui abbiamo queste diverse versioni, da una parte in Marco e Matteo c'è la frase del Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Però sta citando questa frase del Salmo, se uno legge tutto il Salmo, che questo forse lo sapete, il Salmo finisce poi con una speranza, un affidamento del salmista, che ha vissuto la prova, ma poi ha incontrato il Dio che nella prova l'ha accolto e l'ha appunto aiutato. In Luca ancora di più invece abbiamo questo, no? Sulla croce arriva a dire, secondo Luca: padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Allora lì vive fino in fondo, proprio nel momento più drammatico della sua vita, il suo essere figlio. Sono alcune suggestioni, chiaramente non penso, solamente ripeto, di essere esaustivo, né altre domande che ho sui foglietti su questo tema. Il parallelo Isacco-Gesù è un tema chiaramente questo che i padri della Chiesa hanno insistito su questo. Isacco, ripeto, quello che ho già accennato prima, è il figlio di Abramo, figlio della promessa, il figlio nato in tarda età da una madre che era sterile, oltre che essere anziana, e appunto per quello è il figlio amato di Abramo. E Gesù è il vero figlio amato del padre. La differenza fra Isacco e Abramo è che appunto Isacco viene solo legato, che ripeto appunto in ebraico si parla del legatore di Isacco. Gesù invece quel sacrificio lo vive fino in fondo, fino a dare la sua vita sulla croce. Ma questo è il parallelo che anche i padri instaurano fra Isacco e Gesù. E un'altra domanda, questa qui richiede, probabilmente nemmeno un teologo saprebbe rispondere, o comunque risponderebbe in maniera veramente articolata e complessa: siamo figli perché siamo battezzati? Sì, nel battesimo, tutti noi. E il Vaticano II ci ha aiutato in questo, a riscoprire il fondamento del nostro essere cristiani, che è il battesimo. E nel battesimo siamo tutti figli, diventiamo figli, no? E chi non è battezzato, questo è il grande mistero su cui appunto i teologi discutono da sempre. Io li tradurrei così, però questa è in maniera molto semplice, e sicuramente non, ripeto, un teologo forse non lo direbbe: diventiamo anche noi sacramento. Questo citando anche il Concilio Vaticano II, la Chiesa è il sacramento per il mondo della salvezza di Dio. Diventiamo segno, simbolo e significato di quello che tutti e tutta l'umanità è chiamata a diventare e diventa. figli del Padre che è nei cieli. Allora i cristiani sono chiamati a annunciare e vivere questo grazie al dono del battesimo, ma questo non vuol dire che gli altri non siano anche i loro figli. Sì, probabilmente non so lasciare quasi mai qualche altra domanda. Se...
In una delle domande che avevamo questa mattina c'era: abbiamo incontrato nelle nostre vite il Signore trasfigurato? In realtà nel Vangelo sono tre che incontrano il Signore trasfigurato, gli altri 8 apostoli nemmeno loro, e poi anche dopo la risurrezione sono solo alcuni apostoli che lo incontrano, e viene detto: beati quelli che crederanno senza aver visto. Quindi c'è la necessità di incontrare il Signore trasfigurato, oppure il Signore lo dobbiamo vedere nei volti, nelle persone che ci stanno incontro, attorno? Penso sempre al Vangelo che dice: ero povero e mi hai dato da mangiare. Quindi è questa trasfigurazione che dobbiamo vedere, perché se io devo rispondere a questa domanda tu pur, io il Signore trasfigurato non l'ho mai visto.
Sì. Direi che almeno penso, adesso poi non vorrei parlare per tutti, ma adesso non l'hai mai visto in quel senso lì, no? Sì, è così, nel senso che dal punto di vista puramente della Chiesa primitiva, questo Paolo lo dice in maniera molto chiara: da alcuni è stato dato il dono di incontrare il Signore risorto, e secondo Paolo questo è uno dei segni per essere apostoli. Gli apostoli sono quelli che hanno avuto la grazia, il dono di incontrare il Signore risorto. Poi però questo viene annunciato, viene detto a tutti: la generazione apostolica muore, la Chiesa è chiamata a ricordare, a trasmettere, a annunciare la buona notizia che Gesù è morto e risorto, ma perché facciamo esperienza nella nostra vita, nella preghiera, nella relazione con il nostro prossimo, di cui del risorto, della vita da risorto, no? Allora negli incontri, nei sacramenti, nelle situazioni soprattutto dove viviamo un amore vero e profondo, direi, ora qui lo dico e qui lo lascio veramente a voi: nella vostra coppia incontrate il Signore risorto, no? Nel vostro amarvi, anche nelle differenze, o nelle differenze, nella bellezza, nella difficoltà, lì c'è il Signore risorto presente. E qua viene probabilmente anche l'immagine che ci ha accompagnato in questi giorni nel refettorio, la storia di Emmaus. Dicevo scherzando, però era uno scherzo mai vero, cioè quel quadro non è così preciso, perché non può esserlo. Quando Gesù spezza il pane sparisce, lì quel quadro è presente. Ma appunto è questo, il risorto è quello: Gesù spezzando il pane sparisce, i discepoli a quel punto si rendono conto che era il loro risorto, ma quando è sparito, quando non c'è, e l'hanno riconosciuto dopo non spezzare il pane, quindi in quel caso nell'Eucaristia. Nei sacramenti lo riconosciamo, ma i sacramenti sono anche chiaramente il sacramento del povero, ripeto, della persona con cui viviamo accanto, che amiamo, nella vita di ogni giorno il risorto è presente e cammina con noi in maniera misteriosa e diversa, non è lo semplicemente vedere o toccare. Noi siamo questa generazione, non siamo una generazione apostolica, siamo una generazione che non ha avuto esperienza diretta dell'incontro con Gesù di Nazareth e poi col risorto, ma nella nostra vita lo possiamo incontrare in maniera diversa. E viene da dire: se tutti noi siamo qui, ognuno in maniera, ripeto, diversa, ha fatto esperienza del risorto, ha incontrato in un certo momento della sua vita la bellezza e la gioia della risurrezione. Se no, come dice Paolo, la nostra fede è vana, saremo i più stolti di tutti gli altri uomini, dice questo proprio Paolo a un certo punto, sempre nella lettera ai Corinzi, quando parla di risurrezione. E qui appunto tocchiamo il tema allora del racconto della trasfigurazione, che un po' è questa domanda che è stata appena fatta. Allora, sicuramente, da quello che capiamo dal Vangelo, è un racconto che è stato posto lì perché i discepoli hanno appena ascoltato, come accennavo già questa mattina, l'annuncio della passione, che non hanno capito, e perché poi i discepoli falliranno clamorosamente, cioè quegli stessi tre di cui parlavamo falliscono clamorosamente poi a seguire il Signore, nonostante abbiano avuto l'esperienza della trasfigurazione. Questo può consolare anche noi. Scappano davanti alla croce. Davanti a quella croce non ci sono né Pietro né Giacomo, forse c'è Giovanni, se lo associamo al discepolo amato, possiamo. Però Pietro sappiamo bene che rinnega, Giacomo sicuramente non è presente. Davanti a quella croce rimangono le donne, ma non gli apostoli, no? è appunto il discepolo che Gesù amava, che la tradizione collega con Giovanni, il fratello di Giacomo. E la trasfigurazione diventa quella storia, quel luogo che si comprende, si capisce dopo, alla luce della risurrezione. Tanto che anche la stessa, se non sbaglio qui, la seconda lettera di Pietro viene citato qualcosa di simile, cioè noi abbiamo avuto la fortuna di vedere il Cristo Gesù glorificato e probabilmente gli si riferisce alla trasfigurazione, ma lo capiscono gli apostoli, la Chiesa lo capisce dopo che Gesù è passato per il mistero pasquale. Questo è quello che capiamo e comprendiamo dai testi del Vangelo. E quindi un'altra domanda era se stare sul tavolo può essere anche una tentazione, stare sul monte. Sì, può essere una tentazione perché può essere che è una fuga mundi, è una fuggire dalla vita quotidiana. Ma infatti a un certo punto, anche sembra abbastanza velocemente, l'immagine sparisce, sentono quella voce che dice ascoltate il mio figlio amato. E scendono di nuovo a valle, riprendono la vita. E questo vale anche per noi, ma questa è la dinamica di ogni ritiro, come questo ritiro, no? Avete avuto la possibilità di pregare, di incontrare il Signore in questi giorni, riprendiamo la vita, riprendete la vita di tutti i giorni, con le bellezze ma anche con le fatiche, ma portandovi nel cuore quello che avete vissuto. Questo è importante, imparare a fare memoria di quello che avete incontrato, vi avete vissuto oggi, ma anche chiaramente nelle vostre esperienze passate di Dio, no? Quando appunto Dio sembra assente, quando la frenesia della vita ci fa perdere il contatto con Lui, quando sicuramente una vita quotidiana di lavoro non possiamo pregare con questo ritmo, con questa costanza, con questa possibilità, ma proprio in quei momenti è importante appunto fare memoria di quello che è stato vissuto, non dire, perché è una grande tentazione, per venire la tentazione dire quello che abbiamo vissuto allora non era vero, era una bugia, e no, non era una bugia, l'abbiamo vissuto, l'avete vissuto. Era qualcosa di reale. Non so se c'è altro, ma io direi anche lasciare spazio anche proprio alle vostre condivisioni, quello che voi avete vissuto e volete anche condividere con la comunità.
E intanto che pensiamo a condividere, faccio un'altra domanda. Satana nella versione di Luca dice tutto questo mi è stato dato e io lo do a chi voglio. Allora è un... Io sono la sorella di Marta. La malattia e la morte di Marta hanno messo molto alla prova la mia fede e la mia speranza. E ascolto. E però questa non so, sbagliatura nella fiducia, ok? Di come vanno le cose nel quotidiano e di come vanno le cose nel mondo. Avrei bisogno di risposte. E allora mi chiedo, si può interpretare questa frase di Luca? Risulta in altri passi della scrittura che il mondo sia stato dato nelle mani di Satana, cioè non c'è solo la morte di mia sorella, c'è come sta andando il mondo, c'è il riarmo, c'è la cancellazione o quantomeno il fatto che adesso si passi così sopra tante conquiste, diritti umani, diritti civili. Cosa sta succedendo? La scrittura ci sa dire qualcosa?
Allora, su quel discorso di Luca, come si può interpretare quella frase? Chiaramente non è un'interpretazione che soprattutto il potere politico ha qualcosa di demoniaco. Potere, ma più che politico, questo è sbagliato. Quando noi abbiamo un potere verso qualcun altro c'è il rischio che diventi demoniaco, quando c'è una disparità di potere, di una relazione non è simmetrica, è asimmetrica, no? Ma in varie realtà, come ho accennato, anche questo vale anche soprattutto anche nella Chiesa, ma non solo, no? Quando noi abbiamo potere su una persona rischiamo di vivere in maniera demoniaca. Questo è quello che ci ricorda Luca. Questa è la prima citazione. Quando quindi abbiamo responsabilità particolari, non la viviamo più come servizio, ma la viviamo come potere, rischiamo di vivere in maniera demoniaca. La scrittura, dal punto di vista, il grande tema, perché poi il grande tema è quello del male che è presente, parla appunto di questa persona misteriosa, essere misterioso, che certe volte è identificato come Satana, certe volte come tentatore, come diavolo, eccetera, eccetera, no? Sicuramente che all'inizio compare con questa figura altrettanto misteriosa che quella del serpente, no? Allora il male è presente, Questo è quello che dice da sempre la scrittura, no? Dall'inizio. Come è comparso, questo evidentemente non lo sappiamo, almeno la scrittura questo non lo dice. Sicuramente la scrittura dice che non è sullo stesso piano di Dio, non è che ci sono due enti uguali e contrari come il bene e il male, no? Come certe altre religioni sotto i tempi di Gesù dicevano. Il mondo e la storia rimane nelle mani di Dio. Noi non sappiamo, non capiamo come, non comprendiamo come. Tutto il genere è chiaramente apocalittico, prova a rispondere a questa domanda di bene, come mai i giusti vivono e sembrano che in una situazione di difficoltà, anzi i giusti sembrano morire mentre i malvagi trionfare, no? L'apocalittica, fra cui chiaramente anche il libro dell'Apocalisse, dice non è così. È in atto una grande battaglia che però già Dio ha vinto, e alla fine dei tempi, questo chiaramente usa un linguaggio apocalittico per un po' distante, si vedrà la vittoria definitiva del Signore, in cui allora i vivi, i giusti saranno ripremiati e i malvagi saranno condannati. Ora chiaramente lo semplifico molto, ma questo è il senso. Il libro dell'Apocalisse, ripeto, è questo, no? Ma già in Daniele, già in altri libri della scrittura ci sono questi accenni, e poi in altri libri che non sono entrati nel libro del canone, sono stati nella Bibbia. L'Apocalisse perché è stata scritta, anche qua per dire molto, perché cominciarono le prime persecuzioni contro i cristiani, probabilmente già ai tempi di Nerone, ma non solo, e i cristiani morivano, non è perché uno era battezzato, non moriva o aveva una vita più semplice, anzi tutt'altro. Il libro dell'Apocalisse è tutto un libro con questo linguaggio così lontano, per noi astruso, in cui si afferma, no, la vittoria appartiene all'agnello sgozzato, questo è proprio il termine di cosa l'Apocalisse. E poi con questa scena finale con cui si conclude quasi il libro, della nuova Gerusalemme, in cui non ci sarà né più pianto, né più stridore di denti, non ci sarà più la morte, non ci sarà meno bisogno del Tempio, dice proprio questa, perché non c'è più bisogno di un Tempio, di un luogo sacro, perché Dio lo incontreremo faccia a faccia, no? E non ci sarà più il male, c'è anche questa piccola citazione, e il male nel linguaggio biblico è il luogo non solo del male, ma dell'indefinito, quello che l'uomo non riesce a controllare, non può controllare. Allora ci sarà un nuovo mondo in cui invece tutto sarà riconciliato. Allora questo è quello che dice la scrittura. Non è una risposta, o comunque non è la risposta che noi cerchiamo, quella è facile, però è un invito profondo quello che si accennava prima, la speranza, ad avere questo sguardo di speranza, e quando chiaramente lo perdiamo, perché la vita purtroppo, come le varie realtà, ce lo fa perdere, allora l'invito profondo è a chiederlo, a chiedere nella preghiera anche tutta la nostra fatica umana o molto umana nello sperare, nel credere invece in questa realtà, in che Dio continua a avere nelle sue mani il regno della storia, che continua, che la storia è una storia salvata e redenta, e che c'è un messaggio di speranza e di vita per tutti noi. Questo è quello che dice la scrittura. Capisco e comprendo come sia in certi momenti molto complicato e difficile crederlo o viverlo. In attesa di altre domande, semplicemente provo, non dico a rispondere, ma devo dire qualcosina molto semplice sul diavolo, che per noi è molto complicato nella nostra cultura. La Chiesa l'ha sempre affermato e afferma che l'esistenza di questa realtà malefica, ognuno di noi può porsi in maniera diversa, perché chiaramente non abbiamo più le concezioni anche scientifiche, anche semplicemente di 50-100 anni fa, però direi, questo per la mia piccola testimonianza, esperienza, che il male c'è, esiste anche nel nostro cuore, sentiamo che ci parla, no? Sentiamo che abbiamo un'attrazione verso il male, no? Come riconoscerlo? Prima di tutto in maniera molto semplice, quando vediamo chiaramente che qualcosa che siamo tentati è male, rimane male, cioè non, lì c'è una, chiaramente una tentazione, direbbe Ignazio, una tentazione che si può riconoscere, allora a quel punto entra in gioco il nostro libero arbitrio, vogliamo consentire o non consentire? Vogliamo dire di sì o di no, di fronte al male che ci viene posto davanti? Ci sono poi tentazioni chiaramente più sottili, che vengono dette sotto forma di bene. Di fronte a due beni, come possiamo scegliere, dove possiamo scegliere. Questo è più complicato, il nemico, sempre di Ignazio, agisce anche in questo modo. È sempre importante il frutto che nasce. Se sentiamo dopo una scelta una certa pace, tranquillità più profonda anche della realtà che viviamo, allora lì c'è il Signore, c'è lo Spirito che agisce, che lavora. Se continuiamo a sentire, a vivere angoscia, inquietudine, Allora lì abbiamo, probabilmente non abbiamo scelto secondo lo spirito, però entriamo appunto nel tema complicato, tutt'altro che semplice, di discernimento, che non sarà mai una scelta matematica. Se uccidere una persona chiaramente sbagliato, fare altre scelte chiaramente è più complicato, no? Allora lì il discernimento è ascoltare, cercare di ascoltare per quello che ci è dato, no? La voce dello spirito.
A me più che una condivisione domanda è una curiosità, non so se sia morboso o meno, mi dirai sta zitto, e cioè torniamo ai tre apostoli privilegiati che assistono sia alla trasfigurazione sia alla Getsemani. Prima domanda, una constatazione, questi tre che esperienza si portano dietro? Cioè, una volta scesi dal monte, che faccia avevano? Che cosa avevano di più degli altri che non avevano visto questa cosa? E poi il fatto di non dover parlare perché non capivano che cosa volesse dire il sorgere dei morti. E la seconda cosa è gli altri otto, non detto già Enzo prima, gli altri otto come li hanno visti questi tre, i soliti raccomandati? Ecco, tocca sempre loro, non come posso dire anche. E che differenza c'è a livello di comunità, no? Per cui ci sono tre che hanno un privilegio, chiamiamole così, e altri che invece non ce l'hanno. È chiaro che noi eravamo dentro la dinamica di questi tre anni di apostolato di questi 12, e quindi non sappiamo le dinamiche tra di loro come erano, no? Al di là di qualche film che era provato a raccontarlo in forma romanzesca. E mi viene da chiedere che cosa avrei fatto io in quel caso lì, se fosse stato uno dei tre o uno degli otto.
Un aspetto, no, chiaramente non posso rispondere, perché un aspetto importante è che leggendo i Vangeli sono molto parchi nel descrivere i sentimenti o le varie reazioni degli apostoli. Marco sottolinea spesso la loro paura, la loro incapacità a comprendere, a conoscere quello e a seguire chiaramente il Maestro. Su questo aspetto evidentemente il testo del Vangelo non dice nulla, non dice quello che i tre hanno vissuto, a parte il fatto che accennava la loro paura in quel momento, la paura di Pietro che la paura anche degli altri due, ma quando ritornano a valle il Vangelo di Marco continua con il miracolo del cosiddetto figlio epilettico, no? Gesù incontra gli altri apostoli, gli altri discepoli che non sono riusciti a scacciare quel demonio. Sempre nella loro cultura l'epilessia era già vista, o comunque quello che sembrava un'epilessia era vista come una possessione diabolica, e quindi il racconto prosegue così, con Gesù che si arrabbia con quelli, perché si arrabbia proprio quel testo, si arrabbia con gli altri discepoli perché non sono riusciti a scacciarlo. Non c'è niente di questo caso di Pietro, Giacomo e Giovanni, e poi dirà, quando gli chiedono ma come mai non ci siamo riusciti, non siamo stati in grado di scacciarlo, ricordiamoci che nella prima parte del Vangelo Gesù aveva dato il potere agli apostoli di scacciare i demoni, l'avevano anche fatto. E in quel caso dice Gesù non siete riusciti a farlo perché questo tipo di demonio, che era un demonio che rendeva sordi e muti, si può scacciare solo con la preghiera. Questo così è il testo. Però ripeto, di Pietro, Giacomo e Giovanni non ci dicono niente di questo, non rimangono abbastanza silenziosi i Vangeli. Questo però può aiutare anche la nostra fantasia quando preghiamo, no? E provare a immaginare invece quali sono i sentimenti di Pietro, Giacomo, Giovanni, probabilmente anche questi sono i nostri sentimenti di fronte a una realtà del genere, no? Quello che poi possiamo vedere dopo è come Pietro sicuramente, ma anche Giacomo, no? E anche lo stesso Giovanni fanno memoria e capiscono e comprendono quello che hanno ricevuto da quel Signore anche in quel modo lì, no? Perché anche sono gli stessi tre che hanno visto la risurrezione della figlia di Gairo, uno dei più grandi miracoli compiti da Gesù nel Vangelo di Marco. Sono gli stessi tre soprattutto che poi alle Getsemani avrebbero la possibilità di stare con Gesù e pregare con lui, ma si addormentano, dormono. Sonno che è dovuto più che alla stanchezza, è chiaramente un sonno esistenziale. È il desiderio di non vedere, di non vedere quello che sta succedendo e capitando. No?
Una domanda, io fossi, come questa è una considerazione, fossi stato uno dei tre che avesse visto Gesù trasfigurato, ah, io mi sarei messa a cantare, ballare, scendere giù e tutti lo avrebbero saputo. Quindi...
non ti avrebbe chiamato, Maria.
La strada così.
Infatti hai chiamato tra me.
No, avrebbe scelto noi.
Fammi un'altra domanda. L'altra domanda è questa. Mi collego un po' alla domanda di Gabriella, no? Quella che diceva della speranza o del trovare nel mondo tanti momenti in cui il male è presente. Allora mi chiedo, spesso siamo soli davanti al male, no? Uno si sente solo, ma quanto può essere d'aiuto oppure una soluzione? Una soluzione potrebbe essere quella della presenza della comunità in questi casi, cioè che senso ha una comunità, quindi una comunità di credenti di fronte a certe situazioni, può essere di aiuto a passare certi momenti e a vivere in un modo diverso, andare oltre, perché non lo so, la mia esperienza recente mi ha detto che la presenza di tante persone vicine, chi più chi meno, nel mio caso aiuta molto, no? Aiutato, dipende uno com'è, anche se sei comunque sempre solo nella tua realtà, nel tuo vivere solo, però la presenza degli altri in una situazione di male, di dolore, di qual è?
Provo a formulare la domanda se riesco, perché è una riflessione. Non c'è il rischio che la trasfigurazione ci allontani un pochino dal radicalismo evangelico? Provo a dare degli esempi concreti, perché la risurrezione ci richiama proprio una certa radicalità, il Cristo che ha risolto, il Cristo che ha detto certe cose. Ci pensavo stamattina mentre facevamo le preghiere dei fedeli e pensavo, Gesù ci chiede pregate per Trump e tutti gli accoliti che ci sono dietro di lui, che stanno schiavizzando milioni di persone, perché ci dice pregate per i vostri nemici. Il grosso rischio è che ci nascondiamo dietro delle forme devozionali e per me la trasfigurazione richiama anche questo. Ci sta benissimo qui, facciamo tre tende perché è troppo bello, no? Quando la realtà è molto più cruda. E questa è la prima domanda, no, la prima osservazione. L'altra mi è stata richiamata da questo riferimento al battesimo figli di Dio. A me è capitato, ma capita quasi sempre che assistiamo, partecipiamo, usate il termine che volete, a un battesimo e il sacerdote immancabilmente dice bene, adesso finalmente sei diventato figlio di Dio, perché prima eri figlio della serva. Tra virgolette, e quindi anche questa modalità pastorale che a volte si trova deboli e mi fermo.
Io invece volevo ritornare al discorso della figliolanza, che Dio ti mette alla prova. Quando io ero piccola, mio papà mi insegnava, così parlando, che se tutto va bene, perché credevi in Dio, eccetera, se qualcosa andava storto era perché Dio ti puniva. Allora, per anni poi ho cercato di combattere questo modo di pensare, dicendo che sono cose diverse, ben distinte, che Dio vuole solo il mio bene, e le cose che succedono fanno parte della vita. E adesso questa mia concezione è stata un po' messa in crisi.
Ma io riprenderei da qua, mi spiace, questo non è stato niente. Allora, la concezione chiaramente che se io sono buono, Dio mi tratta bene, se io sono cattivo, Dio mi tratta male, una concezione della stessa Bibbia mette in crisi il punto che Bodhi Chobe ha concepito prima, è la dimostrazione più evidente, no? A un certo punto il popolo di Israele si rende conto che questa forma retributiva, così viene detta, non funziona, perché appunto i buoni hanno una vita che spesso sembra segnata da disgrazie, mentre i cattivi sembrano invece fiorire, no? Quindi questo è evidente. Quello che provavo a dire, però ripeto, forse per il mio parere in parte personale, è che Dio mette alla prova, ma mette alla prova proprio un buono perché è buono, nel senso lo mette alla prova perché la prova diventa possibilità di crescita in maniera misteriosa, anche incomprensibile. Questo è il testo di Abramo, è messo alla prova non perché è cattivo. Giobbe è messo alla prova non perché è cattivo, anzi, proprio perché sono amici di Dio. Allora, sicuramente la concezione retributiva non funziona, e quella ha creato grandissimi danni, come appunto accennava di prima, e mette in crisi appunto la nostra fede, perché prima o poi tutti noi ci troviamo di fronte a situazioni drammatiche o di fallimento e non ce le siamo meritati. Bisogna uscire fuori dalla logica del merito, questo è chiaro. Questo però non esclude che appunto anche se viviamo e desideriamo, perché vivere non, al meglio il nostro essere cristiani battezzati, incontriamo le prove. Queste prove sono, dipendono dalla vita o dipendono da Dio? Questa è la domanda, no? Allora, questa è chiaramente una risposta evidentemente semplicistica, non c'è. Quello che possiamo dire è che nella prova, se vissuta con fede, con la povera fede che abbiamo, vaccinante, titubante, allora lì però possiamo incontrare veramente il Dio della vita, si trasforma lo stesso volto di Dio. Questo è quello che ci dice la scrittura. E quello che poi anche Abramo, c'è un bellissimo, se conoscete il testo di Martini su Abramo, in cui a un certo punto parla proprio del sacrificio di Isacco, e arriva a dire che attraverso il sacrificio di Isacco Abramo arriva a conoscere un altro Dio. Il Dio che rinnova la promessa, il Dio della vita, ma che la rinnova in maniera, tra virgolette, diversa. È quello che è lo stesso cammino che fa Giobbe. Giobbe che perde tutto, che litiga con Dio, che maledice Dio, alla fine arriva a dire, ecco, allora ho conosciuto il Dio, colui che riscatta, il riscattatore, no? Ma lo può dire solo dopo che ha attraversato tutta la prova. Questo è quello che ho provato, forse in maniera poco precisa, a provare a raccontare. Il discorso della trasfigurazione, sì, lo capisco, io la rivederei così semplicemente, però, ripeto, è anche importante appunto condividere, non c'è nessuna che la verità in mano. La trasfigurazione può essere vista per questo momento in cui tutti noi abbiamo bisogno. Come mai la Chiesa, per esempio, mette la seconda domenica di Quaresima? Perché questo cammino che all'inizio uno può dire inizia la settimana con gioia, con desiderio, voglio convertirmi, desidero convertirmi, poi vede tutta la lunghezza di un cammino che sembra non finire mai. La trasfigurazione è questo momento in cui, che di cui abbiamo anche bisogno, perché siamo umani, in cui vi fa l'esperienza di un Dio che ci è vicino, che è bello, che è buono, per poi affrontare i momenti di difficoltà. E quello è il senso che vogliono dare i Vangeli. Poi i discepoli non ce la fanno, sì, perché dimostra sempre la nostra difficoltà umana, ma è quell'aiuto che il Signore ci pone alle nostre vite, no? È quel momento in cui sentiamo Dio vicino e ne abbiamo bisogno, proprio per affrontare quei momenti in cui Dio lo sentiamo lontano, distante, in cui affrontiamo la prova e in cui la prova Dio ci sembra lontano, Dio mio perché mi ha abbandonato. Allora, questo è il senso della trasfigurazione, usando termini ignaziani. È il bisogno che abbiamo tutti noi di essere consolati, della consolazione di Dio, di un Dio che si fa vicino, per affrontare poi i momenti di desolazione quando sentiamo Dio che non c'è, desolati. Ma in quei momenti in cui siamo desolati possiamo fare memoria che abbiamo vissuto e incontrato il Signore. Se non abbiamo mai incontrato, i momenti di desolazione diventano veramente momenti di tristezza senza speranza, no? Non è per questo, lo rivedrei, così. Non entro sul discorso chiaramente... perché io sono dall'altra parte, direi così, come i sacerdoti forse non vivono, non sono ancora capaci, non siamo ancora capaci di vivere fino in fondo la vocazione comune battesimale di tutti i cristiani. Ci dobbiamo convertire, come dice il Papa, come dicevo spesso, bacchettando, come bacchetta spesso il clero. Sarà lo spirito che ci porta, volenti o nolenti, a questo, no? la Chiesa vorrà o non vorrà stare in questa strada, no? Sostituisce giustamente questo secolo, il secolo dei laici, sarà sempre più così, ci piaccia o non ci piaccia, questa è la direzione che lo sposta proprio la Chiesa e andremo in quella direzione. Potremmo fare resistenze, potremmo strattonare, ritornare un po' indietro, ma poi non siamo noi che guidiamo lo spirito, non è la Chiesa che guida lo spirito, non è né la Papa, né i Vescovi, né i sacerdoti che guidano lo spirito, siamo noi che dobbiamo seguire lo spirito, e così è questa la direzione che lo spirito ha deciso, ha intrapreso, sta portando. Ripeto, può piacere o non preti, ma questo importa molto poco poi alla fine. Forse lo avranno i nostri figli, i nostri nipoti, non lo so, però questo è il cammino.
Grazie. Allora, io sono suo marito, quindi sono cognato di Marta. E non è una domanda, è un'opinione personale. L'opinione personale è che l'idea che mi sono fatto io è non è Dio che ci prova, ma è la vita che ci prova, perché così va la vita. E il grande insegnamento di Giove per me è: se accettiamo il bene, dobbiamo prendere anche il male. Io, se dovessi parlare di queste cose con un amico non credente, farei molta fatica a dirgli Dio ci prova per prendere un bene maggiore. Farei talmente fatica che non ci prova nemmeno, non comincio neanche. Però forse, se penso alla vita eterna, e soprattutto penso alla ricapitolazione in Cristo di tutte le cose, la vedo come una separazione finale del male e del bene, ma non del cattivo dal buono, ma del male che è in me nel mondo, dal bene che è in me nel mondo.
A casa mia c'è sempre una discussione tra il mare e la montagna, e si sono proprio fatti due partiti, il partito del mare e il partito della montagna. E questa Bibbia che ci presenta queste montagne, che in realtà sono delle collinette, con tutto rispetto perché sono delle montagne, con l'idea che in montagna si trova Dio, alcuni a casa mia non sono tanto d'accordo. Quindi io credo che la cosa importante sia essere capaci di vedere la presenza di Dio, diciamo, in ciò che ci circonda. Ognuno deve giustamente trovare la sua dimensione, quindi diciamo la mia riflessione è lasciare che gli amanti della montagna amino la montagna e gli amanti del mare amino il mare, e Dio probabilmente sia da l'una che da l'altra. Questa è la prima considerazione. La seconda è questa: in realtà il deserto è anche un pezzo di questa natura che il buon Dio ci ha donato. E Gesù viene prima gettato e poi condotto, oltre a questa sottigliezza che prima lo catapulta, invece lo accompagna, però ci va sostanzialmente da solo. Però né in montagna né in mare, e io credo neanche nel deserto, conviene andarci da soli. È un po' pericoloso, credo, andare nel deserto da soli, così come in montagna e mare. Quindi forse in tutte queste esperienze, se vogliamo, nel nostro deserto, in realtà siamo sempre accompagnati da qualcuno. La nostra esperienza di vita di coppia in qualche modo ci aiuta ad avere questo senso di non essere soli. Però poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui inevitabilmente ciascuno di noi è solo, questo ci mancherebbe. Però mi piace un po' mettere in evidenza questo fatto che in montagna siamo in due o tanti, come al mare e credo anche il deserto.
Sì, ma la giovane età, semplicemente una piccola notazione: è vero che il Tabor, comunque le colline, i monti di Israele sono per le colline, il Monte Ermon in Libano per una montagna, è una montagna di oltre 2000 metri dove c'è la neve, dove vanno anche a sciare. Molto bella, l'ho vista una volta, veramente colpisce. Però a parte questa, detto a modo pure di battuta, è verissimo. Ricordiamoci sempre che i luoghi geografici diventano nella Bibbia luoghi esistenziali, quindi luoghi teologici. Chiaramente, evidentemente, non è un problema. Per esempio, gli ebrei erano un popolo che odiava il mare, al contrario dei loro vicini finici, che invece sono sviluppati sul mare. E quindi il mare nella Bibbia diventa il luogo del mare, dell'indefinito, per cui la polizia non c'è più. Ma ritraduce in maniera la Bibbia ritraduce qualcosa che appartiene al popolo di Israele, però dobbiamo chiaramente rimetterlo dal punto di vista esistenziale. Non vuol dire che il mare chiaramente sia il mare, no? È per gli ebrei, per quello di quel tempo lo era. Sì, assolutamente d'accordo, anche sul discorso della, dell'essere insieme, non, quello che diceva anche prima Maria della comunità, quindi l'importanza di vivere in comunità per voi come coppia, no? Cosa vuol dire affrontare come coppia la vita, la realtà, questo è il dono che è stato fatto, ripeto, no? Ci sono anche, come accennava prima, per momenti in cui siamo anche soli, anche voi nel vostro essere coppia siete soli, c'è anche l'individualità che vi appartiene, questo è sempre appunto l'equilibrio complicato, difficile della nostra vita. Quello che dice il testo è appunto che Gesù viene gettato nel deserto da solo, perché in quel momento qualcosa deve diventare lui, ma questa è poi anche la sua vocazione molto particolare, unica, di essere il figlio per eccellenza, no? Però questo è sicuramente così.
Mi ha interrogato molto in questi giorni questa dimensione di sentirci figli, mi ha interrogato rispetto al passato, quindi quanto l'ho sperimentato da figlio, mi ha interrogato rispetto al presente e al futuro, quindi quanto riusciamo noi a far vivere questa esperienza ai nostri figli. Mi sono anche chiesto, visto che mi ha interrogato molto, quanto possa ancora viverlo oggi, sperimentarlo proprio nella vita quotidiana. E per questo voglio, in realtà è solo una considerazione, una condivisione, però voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a organizzare questo ritiro, anche Padre Angelo, perché devo dire che ripensandoci adesso ho sperimentato un pezzettino, mi sono sentito figlio in questi giorni, mi sono sentito accompagnato, che per assurdo, tra l'altro, anche questa cosa, cioè assolutamente in silenzio, quindi senza tante parole, senza tanti fatti, e devo dire che ho sperimentato anche più di altre volte, prima Maria diceva della comunità, ho sperimentato la forza della preghiera in comunità, ma in una situazione in cui siamo stati zitti, e quindi quasi un po' assurda, no? Quindi niente, era non so quanto fosse voluto, immagino di sì, però siete riusciti veramente a, almeno io l'ho vissuto, e quindi vi ringrazio.
Che bella una condivisione, io la penso esattamente come Achille, cioè il pene ce ne sale, e questo lo dobbiamo accettare. E riguardo all'aiuto degli altri accanto, e non come avere qualcuno accanto, è una cosa importantissima. E una mamma di figli naturali, figli adottati, un giorno mi diceva: i miei figli naturali non capiscono che l'amore condiviso si moltiplica, e quindi noi la pensiamo così e vogliamo. Io invece penso: il dolore condiviso si dimentica? No, il dolore rimane il dolore intero sempre, e questa cosa non cambia. Però avere dei sostegni, qualcuno che comunque ti fa sentire che c'è, questo va bene, aiuta in